Ciao, intanto buongiorno a tutte e tutte, grazie per questa opportunità di condivisione anche con chi ci ascolta di una storia che non è molto, come dire, frequentata, sicuramente non lo è dai media mainstream. Siamo riusciti negli ultimi mesi a bucare un pochino la cortina del silenzio approfittando della disponibilità di tanti blog di altri lavoratori o di altre strutture, di collettivi eccetera, che hanno come dire, manifestato sensibilità anche per la storia di questi lavoratori che in realtà da moltissimi anni, dal 95, garantiscono il funzionamento, ovviamente con tantissime criticità, però il funzionamento di un ufficio strategico per l'amministrazione capitolina, che è appunto l'ufficio, il famigerato ufficio condono di Roma Capitale. L'assemblea, dico subito che l'assemblea permanente dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ufficio condono si è costituita pochi mesi fa, ad ottobre del 2022, su iniziativa di moltissimi lavoratori, in realtà poi per vicende che vi racconterò meglio. Io sono Elena, sono una delle portavoci di questa assemblea, sono forse la più rumorosa e quindi sono qui oggi, però ci sono tantissimi altri lavoratori che in questi mesi hanno trovato il modo di prendere la parola e di contribuire in vario modo, sia alla redazione dei nostri tantissimi comunicati, degli articoli che siamo riusciti a far pubblicare sui giornali, delle interviste che abbiamo rilasciato, insomma, ecco, di tantissime lettere aperte, tantissime richieste anche alla città, ad altri gruppi di lavoratori, recentemente anche un appello agli altri lavoratori e lavoratrici delle altre società partecipate. Quindi, allora, voglio dire qualche cosa ovviamente sull'ufficio condono. È un ufficio molto particolare che, come sapranno in molti, insomma, anche tra chi ci ascolta, è un ufficio che si occupa di una materia difficile, complessa, che probabilmente è anche un unicum per questo paese, ovvero l'abuso edilizio. Cioè l'abuso edilizio, lo saprà magari, ecco, chi mi ascolta anche da altri paesi o chi ha vissuto in altri paesi, è addirittura una parola difficilmente traducibile in altre lingue, anche in inglese o in tedesco, altre lingue europee. Perché? Perché l'abuso edilizio non è una prassi così diffusa in altri paesi europei, dove la programmazione, la regolazione del regime edificatorio non è stato abbandonato, così come in Italia per tanti anni, all'iniziativa dei privati, sia una parte dei piccoli cittadini che hanno dovuto risolvere per, come dire, autonomamente in proprio il proprio, diciamo, disagio abitativo, ma qui parliamo ovviamente di una forma di abuso che però si è ormai estinto, quanto poi piuttosto invece il ricorso dei moltissimi costruttori e grandi speculatori eccetera alla costruzione, all'edificazione di vere e proprie, come dire, cattedrali nel deserto, che peraltro punteggiano anche il panorama della nostra meravigliosa città. Quindi è un ufficio, diciamo, che oggettivamente ha a che fare con una materia estremamente complessa, della quale non è facile parlare e come dire, che tocca dei nervi scoperti anche per la politica di questo paese e per la politica anche cittadina. E così è stato sin dall'inizio, sin da quando questo ufficio ha aperto i battenti, che era il lontano 1995. La prima legge di condono, forse qualcuno lo saprà, poi non voglio scendere, insomma, diciamo, troppo nello specifico, però la prima legge di condono risale all'85, quando come dire, effettivamente era, come dire, necessario regolamentare e normalizzare una serie di costruzioni che invece, come dire, non erano legittime tra virgolette sotto il profilo urbanistico, quindi restavano per quell'epoca, rischiavano di restare ignote sia come dire, allo Stato sia al mercato, e quindi ovviamente la legge di condono all'epoca, la 4785, come dire, consentì quindi l'emersione, ecco, di tutto questo, diciamo, di questo abusivismo in Italia e la regolarizzazione di gran parte di questi abusi. In realtà alla 47, quindi questa legge che aveva appunto un intento di normalizzazione e quindi di ritorno ad una gestione ordinaria del territorio, in realtà poi ne sono seguite altre due di leggi di condono che sono, come dire, che sono state poi ispirate dai governi Berlusconi, che sono la 724 nel 94 e poi la legge 326 del 2003, che in realtà hanno, diciamo, sotto il profilo politico hanno dato in realtà un messaggio anche al paese, ovvero che in fondo, cioè, l'abuso edilizio fosse in qualche modo iscritto nel DNA, anche sotto il profilo antropologico, certo, culturale di questo paese. Quindi qui, ecco, diciamo che questo spiega in parte la difficoltà anche di affrontare pubblicamente un tema come quello del condono, e spiega in parte anche perché è difficile poi immaginare di che tipo di vertenza possano essere oggi promotori i lavoratori dell'ufficio condono. Ma i lavoratori dell'ufficio condono sono lavoratori come tanti altri lavoratori e della pubblica amministrazione, poi nello specifico l'ufficio condono di Roma, e quindi, come dire, in quanto tali viviamo praticamente le stesse difficoltà, ma poi nello specifico i lavoratori dell'ufficio condono di Roma dipendono da una società partecipata al 100% dal Comune di Roma, che è Risorse per Roma, che si occupava originariamente di progettazione urbanistica e di alienazione del patrimonio, ma che poi nel corso degli anni, in particolare attorno, insomma, diciamo tra il 2010 e il 2013, ecco, poi ha assorbito anche le procedure di condono, quindi ha cambiato un pochino, insomma, anche la propria mission strategica, e includendo nelle proprie attività anche quelle gestite da questo ufficio, che si era occupato e che era riuscito comunque nel corso degli anni precedenti a rilasciare decine e decine di migliaia di concessioni. Ma attenzione, l'ufficio condono non rilascia solo concessioni, l'ufficio condono a volte rigetta anche delle istanze di condono. Ieri addirittura una famosissima, sulla quale non voglio scendere nello specifico, però se leggete i giornali di ieri in cronaca, l'ufficio condono anche, rigetta pratiche eccellenti, che poi sbagliano, sappiamo, questo poi lo dirà la magistratura, ecco, però l'ufficio condono non è un condonificio, ecco, come a volte erroneamente si pensa. E la difficoltà specifica dei lavoratori dell'ufficio condono, in realtà qui bisognerebbe appunto ricostruire poi la storia di come come si è evoluta la storia anche al proprio interno di questo ufficio. Quindi, come avrete capito, è un ufficio che ha risentito anche degli umori, quindi degli umori politici della città e del paese. Quindi è un ufficio che, a seconda del clima che regna in un determinato momento, deve funzionare bene o deve funzionare un po' meno, a seconda anche un pochino degli interessi che poi ci sono su determinate porzioni di territorio, è un ufficio che sicuramente, sul quale sono molto forti gli interessi della politica e ovviamente anche della speculazione, soprattutto di quella importante, quindi quella che riesce poi a superare ogni ostacolo e a farsi ascoltare in un modo o in un altro, magari a volte anche attraverso giornali compiacenti. Giornali compiacenti che poi invece, quando si tratta di dare voce alle legittime istanze dei lavoratori dell'ufficio, che sono lavoratori quali, a dire il vero, oltre alle proprie, alla propria condizione specifica, retributiva, salute, sicurezza, eccetera, sono lavoratori che hanno dimostrato sin dall'apertura dei battenti di questo ufficio di avere a cuore che l'ufficio funzionasse. Ora, io sono lì da pochissimo, sono lì da pochi anni, quindi da da 5 anni, quindi non sono la memoria storica di questo ufficio, che invece è confluita massicciamente all'interno dell'assemblea permanente dei lavoratori dell'ufficio condono, che è servita anche per valorizzarla questa memoria storica. Però i lavoratori che hanno aperto questo ufficio nel 95 hanno sono stati in grado di proporre soluzioni innovative per una materia appunto che non aveva, che non era fortemente regolamentata, non c'era prima dell'85, no? Una legge di condono, ovviamente non c'era neanche un ufficio condono. E quindi i lavoratori ci raccontano anche, o raccontano ai lavoratori assorbiti più recentemente, di come furono in grado di mettere a punto procedure prima inesistenti, di ingegnare dei supporti informatici che prima non c'erano, di individuare soluzioni innovative per problemi ai quali anche la giustizia amministrativa, che è molto prolifica in materia di condono, in materia di abusivismo, non aveva saputo trovare soluzioni. Quindi c'è una sconfinata memoria storica di intelligenza creativa del lavoro vivo di questo personale, che purtroppo nel corso degli anni è stato progressivamente abbandonato, è stato, come dire, ora è praticamente negletto, lo si vuole sostituire con delle procedure digitali che a loro volta non sono state affidate a all'intelligenza del lavoro che lì dentro, come dire, si era maturato e si era sviluppato nel corso degli anni, e che quindi alla fine lascia, siamo in una sorta di limbo. Noi in uno degli ultimi comunicati che abbiamo prodotto abbiamo provato a spiegare anche un po', diciamo, simbolicamente la sorte tragica di questo ufficio, come un ufficio fermo perché in un guado tra un ufficio passato che funzionava a suo modo in maniera efficiente fino a qualche anno fa, anche ovviamente anche in virtù del fatto del molto personale che era assegnato a questa attività e che ora non lo è più, ma che però non ha saputo negli ultimissimi anni mettere a frutto tutte le potenzialità offerte dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, che, attenzione, non è sempre nemica, non è sempre un mondo inaccessibile, incomprensibile. Cioè, avremo anche delle cose, degli episodi interessanti da raccontare su come abbiamo gestito questo ufficio, ad esempio durante l'epoca Covid, pressoché in autogestione. Questo lo potrebbero testimoniare tantissimi piccoli professionisti di Roma, che operano poi, mi riferisco piccole partite IVA, geometri, giovani architetti junior, eccetera, che comunque mentre ancora la grande piattaforma telematica del Comune di Roma ancora stentava a prendere piede, e devo dire che il livello di insoddisfazione, nonostante i grandi sforzi di tutti, non li dimentichiamo mai, però comunque continua a lasciare insoddisfatti tantissimi cittadini, e noi ne abbiamo prova tangibile, in quel lasso di un anno e mezzo, eccetera, quando l'ufficio sembrava apparentemente chiuso da fuori, in realtà produceva all'interno, tantissime attività creative, di sperimentazione, di soluzioni, che ovviamente erano digitali perché non c'era nessun'altra possibilità, che però diedero di nuovo modo ai lavoratori di mettere a frutto la loro competenza, la loro storia, il loro sapere, metterlo a servizio della città, quindi di una parte dell'economia romana, di quei piccoli di quelle piccole partite IVA, piccoli imprenditori, che invece purtroppo hanno risentito moltissimo della fase pandemica, quindi della chiusura generalizzata degli uffici. Ecco, noi nasciamo come assemblea dei lavoratori dell'ufficio condono, assemblea permanente peraltro, poi vi dico perché, proprio a conclusione conclusione dell'emergenza pandemica. L'ufficio nel quale l'edificio nel quale siamo collocati, che si trova in via di Decima, molti lo conosceranno, lo conoscono, è un ufficio purtroppo con gravi criticità sotto il profilo logistico, strutturale, microclimatico, poi dirò qualcosa anche su questo. Tanto che l'azienda nel 2021, quindi già diciamo a emergenza Covid avanzata, decise che comunque il personale dovesse lavorare da remoto perché non vi erano più le condizioni di sicurezza per i lavoratori, perché restassero all'interno di questo ufficio vecchio, nato peraltro come, come scuola, mai utilizzato come scuola, insomma, che ha molti problemi strutturali. E quindi, come dire, i lavoratori si misero, come dire, all'opera, a volte anche senza come dire, la presenza, come dire, manageriale, che magari a volte segue altre strade, insomma, e che poi per motivi diversi non è in grado poi di comprendere o di seguire direttamente tutti i vari rigagnoli nei quali si articola un procedimento amministrativo nella sua infinita complessità. E quindi i lavoratori in questo periodo sperimentarono anche con dei risultati tangibili, cioè con dei numeri, quantità, prodotto. Perché poi noi abbiamo il socio unico che è Roma Capitale, che pretende dalle proprie, giustamente, e il socio unico alla fine, come scriviamo a volte noi, è il cittadino collettivo, Roma Capitale siamo un po' tutti, siamo noi anche cittadini, che pretende giustamente dalle proprie società partecipate e dei risultati. Ecco, e quei risultati comunque sono stati prodotti, purtroppo, vuol dire, non osservati attentamente, tant'è che in maniera, secondo i lavoratori, incauta e senza un adeguato supporto di riflessione, di valutazione di tutte le difficoltà legate attorno a questo ufficio, ad aprile del 2022, in grande pompa, magna, eccetera, sui giornali, uscì finalmente la notizia: l'ufficio condono dopo anni di stallo riapre. No, in realtà l'ufficio non aveva mai smesso di funzionare, solo che ritorniamo alla difficoltà, come dire, al carattere, come dire, politico, no? Della, intanto ovviamente della materia urbanistica e poi dell'abuso edilizio, lì ovviamente il fatto che non ci si potesse più, non dico tanto confrontare direttamente, personalmente con qualcuno, ma non si potesse più, come dire, dare corso a quella che qualche urbanista ha giustamente criticato come l'urbanistica contrattata che esiste solo a Roma. Quindi per insomma, ovviamente alcune categorie professionali, eccetera, cioè, hanno fatto notare che sì, la digitalizzazione va bene, ma se poi io mi devo contrattare questi 10-100.000 metri cubi, come faccio se dall'altra parte non ho una persona che mi ascolta, mi prende il fascicolo, me lo apre e magari fa anche qualcosa che non dovrebbe fare, come sta peraltro indagando la magistratura? Quindi questa digitalizzazione da una parte va bene, ma dall'altra non va bene. Quindi è questo un po' il come dire, un po' anche il dilemma nel quale sono costretti i lavoratori dell'ufficio condono. Quindi da una parte il tentativo di riportarci indietro, e dall'altra c'è invece, come dire, una grande spinta innovatrice alla quale non si consente di mettere le ali. Quindi il vecchio che è morto, ma il nuovo che non può ancora nascere, insomma, come diceva Gramsci. E quindi noi siamo un po' in questa difficoltà. C'è stato, noi siamo dovuti rientrare in questo ufficio proprio per dare come dire, un pasto alla stampa in delirio al fatto che finalmente l'ufficio condono avesse riaperto i battenti, ma in realtà l'ufficio condono non poteva in nessun modo riaprire così come era aperto, tra virgolette, nel 2005, 2010, 2015. Perché? Perché nel frattempo la digitalizzazione aveva già imposto la conversione di tutti i servizi. Ed era ovvio che come dire, che non fosse più in grado di offrire quei servizi nella modalità precedente. Questo lo sa chiunque lavori nella pubblica amministrazione, anche in altri uffici di Roma Capitale. Cioè, come dire, sarebbe come pretendere di vedersi pagare, non so, la pensione in lire. Ecco, no, non si può più fare, ci può piacere o non piacere, però questo non c'è più. Quindi i lavoratori hanno capito, da un certo punto di vista, o comunque hanno interpretato da questo ritorno forzato, peraltro in un edificio che continua a essere privo delle necessarie certificazioni urbanistiche di staticità, di idoneità, microclimatiche, quindi, come dire, in condizioni ambientali proibitive, In assenza di effettivamente di un serio intervento sulle modalità di lavoro all'interno e quindi sulle nostre procedure, che sono estremamente faticose da gestire in questo, nel caos nel quale ci troviamo, quindi appunto nel caos tra il vecchio e il nuovo, quindi tutto questo comporta un'enorme fatica con dei risultati veramente poco apprezzabili e sui quali l'utenza, come dire, è ovviamente scontenta almeno quanto lo sono i lavoratori. E quindi in questa situazione abbiamo da un certo punto in poi compreso che nessuna soluzione sarebbe arrivata da nessun'altra parte e che per preservare la memoria di questo ufficio, ma anche la dignità di chi ci lavora e che come dire, ha fatto tantissimo nel corso degli anni e tantissimo continua a fare ogni giorno per dare valore alla propria attività e dare un servizio degno anche alla città, era necessario riprendere la parola. Pertanto, inizialmente, come dire, come idea di alcuni lavoratori di, insomma, diciamo, di vecchio stampo, quindi che sono all'ufficio condono dal 95, alcuni che sono invece di più recente, come dire, acquisizione, è nata, come dire, l'idea di costituirsi, chissà se, come dire, non so, un comitato, un collettivo, eccetera. E comunque si discuteva tra noi questo attorno al mese di anche durante l'estate. È stata un'estate terribile quella del 2022, invasi dagli insetti, tutte segnalazioni mai ascoltate, insomma è stato veramente complicato. Quindi abbiamo cominciato a parlarne tra lavoratori e sì, abbiamo anche chiesto tantissime volte, e qui vi dico perché siamo un'assemblea, non siamo alla fine un comitato, abbiamo chiesto per esempio alla RSU, che da noi è in carica da 6 anni e non ha nessuna intenzione di dimettersi peraltro, di convocare anche all'ufficio condono, dove comunque lavorano 100 persone e tra l'altro noi chiudiamo tra virgolette il ciclo produttivo, quindi comunque avremo tutto il diritto di fare un'assemblea lì, e non abbiamo mai avuto riscontro, per cui tecnicamente i lavoratori dell'ufficio condono non possono riunirsi in assemblea, cioè non abbiamo il diritto all'agibilità sindacale. Non so se questo accade anche in altre, può darsi anche che accada, noi non finiamo mai di stupirci, soprattutto quando parliamo con i lavoratori anche delle altre partecipate, eccetera, però noi non abbiamo questo diritto. Se ci si vuole riunire in assemblea, i lavoratori dell'ufficio condono, che sono comunque 100, devono andare tutti in massa a Piazzale degli Archivi, che è la sede centrale dove vengono convocate invariabilmente, quando lo desidera la RSU, scaduta da ormai 3 anni perché è in carica da 6, e su ordine del giorno che di norma dell'ufficio condono riescono al massimo a volte, raramente, indicare soltanto il tema dell'agibilità dell'immobile, quando invece i temi sono tantissimi. Allora, che cosa è accaduto dopo tantissime proteste vocali, nostre segnalazioni ai segretari provinciali dei vari sindacati come dire, che compongono la nostra RSU? A un certo punto, non potendo più gestire la situazione, fu addirittura l'amministratore unico dell'epoca a dire scusate, ma i lavoratori dell'ufficio condono vogliono fare questa assemblea, sono mesi che lo dicono, non li ascolta nessuno, andiamo a fare l'assemblea, andiamo a fare un incontro con i lavoratori dell'ufficio condono. Per cui il 17 ottobre, che è tra virgolette il nostro atto di nascita, l'amministratore unico dell'epoca portò con sé la RSU dall'altra sede e venne all'ufficio condono, dove ovviamente tutti i lavoratori parteciparono in massa, perché di cose da dire ne avevano a iosa. E quindi lì, certo, l'amministratore, tra l'altro era stato nominato da poco, quindi insomma disse il suo programma, quello che avrebbe voluto fare, eccetera, 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 ma poi furono i lavoratori a parlare. E parlarono i lavoratori tutto il tempo, un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, insomma a un certo punto addirittura la lavoratrice dice ma lasciamolo andare via perché se no praticamente l'abbiamo sequestrato. La RSI non ha aperto bocca, non ha parlato nessuno, hanno parlato solo i lavoratori. Ovviamente l'amministratore è andato via, i lavoratori che sono rimasti e le lavoratrici si sono costituite in assemblea, anche perché non eravamo più neanche, diciamo, un comitato, non eravamo più neanche non eravamo, diciamo, tecnicamente né politicamente un collettivo. Assemblea siamo da quel momento e continuiamo a essere un'assemblea, e siamo un'assemblea permanente perché effettivamente non ci siamo mai più sciolti. Certo, ci siamo sciolti fisicamente, perché quella sala non è la nostra, non ce l'ha data nessuno e nessuno ce la darebbe mai più, ma continuiamo a come dire, essere in connessione tra noi, ovviamente in tutte le diciamo in quando in presenza, in tutte le forme ovviamente che conoscono anche gli altri lavoratori, altrimenti attraverso gli strumenti digitali. Quindi abbiamo un indirizzo mail, abbiamo una PEC, alcuni di noi si come dire dialogano anche su chat, eccetera, ma siamo in connessione permanente, ovvero non c'è niente che accada a nessuno di questi lavoratori in qualsiasi momento, in qualsiasi sede, perché poi adesso ci siamo anche allargati, quindi siamo in connessione anche con i lavoratori delle altre sedi, quindi del patrimonio, del CSIM, della sede centrale, eccetera, perché come dire, il problema di uno venga affrontato dove possibile collettivamente. E quindi noi usiamo questo, diciamo, supporto digitale, che è una mail che si chiama assemblea lavoratori condono @gmail.com, ma che è anche una PEC, assemblea lavoratori condono @PEC.it, che noi utilizziamo uno per essere in connessione tra di noi, quindi per aggiornarci di solito a livello settimanale, bisettimanale, eccetera, per inviare tutte le segnalazioni a tutti gli altri di come dire, piccoli abusi, piccoli soprusi personali, problemi di gestione del personale, problemi anche logistici, piove dentro la mia stanza, oppure oggi mi è arrivata questa lettera, oggi non so, una lettera di richiamo, eccetera, eccetera. E siamo tutti in connessione così, ma lo siamo anche, ad esempio, per scrivere all'esterno, quindi per scrivere ad altri lavoratori delle altre società partecipate, le usiamo per scrivere all'azienda. E a volte, diciamo, se dobbiamo inviare per esempio una raccolta di firme, come ci è capitato di fare quest'inverno, perché per motivi inspiegabili avevano deciso di toglierci un giorno di smart, adesso non vi sto a dire, ma era legato al fatto che non c'era una certificazione legata a una scia antincendio, per cui hanno dovuto dare un giorno di smart al personale. Poi prima dell'arrivo di questa scia volevano revocarci il giorno di smart settimanale. Abbiamo fatto una raccolta di firme, ma su iniziativa di tutti i lavoratori. Quindi i lavoratori se le sono raccolte tra di loro, c'era il foglio che passava da solo, non c'era il classico, non so, l'organizzatore, il capo comitato che passava per le stanze, firma qua, firmi o non firmi, no, fogli che passavano tra lavoratori, i lavoratori lo firmavano. E poi abbiamo inviato una PEC e noi siamo rimasti smart fino al 31 marzo senza che un solo sindacato quindi si assumesse la briga di, come dire, di farsi, no, magari l'autore della richiesta di questi poveri lavoratori, i quali sono stati mandati a lavorare in un edificio dove non c'era l'impianto antincendio e che si erano permessi di sollevare il fatto che, visto che il massimo di capienza consentita prevedeva 66 lavoratori, era più ovvio e necessario che gli altri fossero in smart working. Quindi, secondo, diciamo, io credo che sia un'esperienza come dire, di auto-organizzazione dal basso che merita, secondo me, insomma, è giusto, secondo me, insomma, noi vogliamo dare anche questo contributo agli altri lavoratori e alle altre lavoratrici che si trovano magari anche per stanchezza, cioè a vivere situazioni di impasse dalle quali non si sa come uscire. E noi abbiamo individuato questa strada, non sappiamo, speriamo non ci licenzino tutti e
certo. Speriamo di no.
Non accada. Però per il momento dei piccoli risultati li abbiamo ottenuti. E ad esempio, io vado e poi quando voi mi volete fermare o se c'è qualcuno che telefona,
tra poco abbiamo le altre corrispondenze, ora insomma possiamo andare avanti.
Vi volevo dire dell'ultimo risultato, allora, che abbiamo intanto siamo riusciti, ad esempio, insomma, sul piano forse più semplice da gestire, che è quello più lineare, che è quello della salute e della sicurezza, perché ci si muove su un piano oggettivo. Quindi il piano oggettivo è che lì non c'è l'impianto di condizionamento, c'è poco da fare, cioè quello c'è o non c'è. Quindi d'inverno si muore di freddo, d'estate si muore di caldo. Quindi adesso siamo riusciti a a ottenere il grande risultato di due sopralluoghi, uno quest'inverno a marzo, un altro la settimana scorsa, del responsabile per la prevenzione e la sicurezza, quindi sia di Roma Capitale che di Risorse per Roma. Quindi l'azienda, a seguito di questo secondo sopralluogo, si è riscontrato che le temperature sono proibitive, quindi in tutti gli spazi comuni, in tutti i corridoi, nei bagni e moltissime stanze, quindi ha disposto 5 giorni di smart working su 5 per tutti i lavoratori. Questo per noi è un grande, è un grande risultato, perché in realtà almeno, cioè, si tratta di un piccolo, di una soluzione tangibile che dà un sollievo immediato ai tantissimi lavoratori, di cui devo dire molti anziani, quindi insomma moltissimi hanno anche più di 60 anni, e la sede di Via di Decima è una sede comunque dislocata, dove si arriva o con la macchina oppure con enormi difficoltà con i mezzi pubblici, per cui raggiungere quella sede con queste temperature era veramente estremamente rischioso. Quindi c'è stata, insomma, credo che ci sia stato buon senso, insomma, da parte di tutti. Magari i lavoratori hanno accettato, insomma, di andare lì qualche giorno in attesa che si concludesse positivamente questa trattativa, rallentata dal fatto che si ovviamente si arriva sempre alle soglie dell'estate con la promessa di risolvere tutto, quindi promessa di installazione rapidissima di condizionatori che non si riesce a installare da 20 anni. Purtroppo no, questi condizionatori non l'hanno installati, il caldo è tanto, alcuni lavoratori si sono anche sentiti male, alcune lavoratrici, e quindi ora per il momento siamo in smart working 5 giorni su 5. Ovviamente per noi questo è solo un aspetto e non è davvero neanche il più importante, c'è tutto un problema, più generale di valorizzazione del lavoro lì dentro, che deve essere una valorizzazione orizzontale, che deve tenere conto effettivamente del contributo dato da ciascuno alla funzionalità dell'ufficio, e questo ci rendiamo conto che purtroppo non passa attraverso i canali gerarchici tradizionali. Ecco, quindi forse è necessario che siano i lavoratori a scrivere, a raccontare quello che fanno ogni giorno, perché non ci sarà nessuno a promuovere dall'interno una premialità per loro, fatte salve 3 o 4 o 5 figure, insomma, magari sì, sempre le stesse. Quindi ecco, i lavoratori hanno preso la parola per questo, e tra l'altro, se posso dire un'ultimissima cosa prima di lasciare la parola alle altre corrispondenze, compresa che la situazione nella quale noi ci troviamo sarà diversa, ma non è così diversa da quella di tante altre società partecipate, nel mese di luglio abbiamo anche ragionato con altri lavoratori di AMA, ad esempio, con i quali siamo in contatto perché abbiamo vissuto anche situazioni abbastanza analoghe, quindi di forte criminalizzazione anche da parte della stampa a fronte di un colpevole silenzio invece sulle richieste dei lavoratori. Ecco, moltissime cose, cioè, a volte sono i lavoratori che segnalano le anomalie, ma se le segnala il lavoratore non lo ascolta nessuno, finché non arriva l'avviso di garanzia che magari ha oggetto esattamente la stessa anomalia sulla quale i lavoratori fanno battaglia da un anno e nessuno ascolta. Ecco, allora, anche visto che anche ad AMA c'era una situazione di questo tipo, l'avrete letto tutti sui giornali, abbiamo preso contatto anche con molti lavoratori di AMA e abbiamo pensato di lanciare un appello per un coordinamento di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle società partecipate, affinché si arrivi a settembre alla costruzione di un movimento che parta ovviamente dal basso, quindi che non sia un coordinamento di sigle, sia chiaro, ma sia un coordinamento di lavoratori che svolgono una funzione essenziale all'interno della struttura capitolina, ovvero si occupano di fornire in maniera diretta, come ad esempio AMA, o indiretta, come ad esempio nel nostro caso, un servizio alla città, un servizio che finora ha garantito la sua dimensione, la sua natura pubblica, che per noi è un valore, e sulla quale, insomma, che noi pensiamo debba andare insieme anche alla valorizzazione del lavoro, quindi tutela del lavoro, garanzie per tutti, ma anche tutela tutela della natura pubblica di questi servizi, che sono una ricchezza per la città. Visto proprio che i lavoratori delle società partecipate rivestono un ruolo chiave, un ruolo strategico a cavallo tra questi due mondi, quindi il mondo del lavoro e il mondo dei servizi pubblici, noi pensiamo di poter dare un contributo, e quindi su questo se sono in ascolto anche altri lavoratori o anche ad esempio comitati a difesa della natura pubblica, dei servizi locali, ecco, noi ci siamo e saremmo felici anche di prendere contatto, di vederci, di scambiarci le nostre storie, le nostre proposte, che sono tantissime, e confrontarci anche sulla metodologia, che per noi appunto è una metodologia che da sotto il profilo organizzativo parte naturalmente dal basso, che però mira in alto, cioè a noi piace raggiungere dei risultati, e quindi è una metodologia che presuppone anche un'intelligenza creativa che però può crescere come soltanto appunto in una dimensione generale, come piace a qualcuno, insomma, ecco, un intelletto collettivo, ecco, parte da questo, dall'incontro tra lavoratori che sono padroni del loro lavoro, delle proprie lotte, della propria storia, e che si mettono in connessione con gli altri.
Benissimo. Elena, noi ti ringraziamo moltissimo, diciamo, questo lungo ed esauriente racconto di quella che è questa iniziativa. Insomma, le prime volte necessita sempre fare un po' un quadro generale, e che chiaramente poi, insomma, non si limita alla vostra specifica esperienza, ma come ricordavi pure tu, è simile a tante altre vicende in giro per la nostra città e non solo. Io ti ringrazierei, vi daremo appuntamento a questo punto al prossimo autunno, visto che poi adesso arriva l'agosto, che è sempre mese un po' complicato da tutti i punti di vista, ma insomma tutta una serie di questioni ritorneranno pare fra poco più di un mese. E ti ringrazio e ti chiederei di restare con noi un secondo in privato.
Sì, grazie a tutti, a quelli che hanno ascoltato questa corrispondenza, e se chiunque voglia può mettersi in contatto con i lavoratori e le lavoratrici dell'ufficio Condono all'indirizzo mail assemblealavoratoricondono@gmail.com.
Benissimo, un secondo e restiamo in privato. Sì.
Essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. Tu, forse non essenzialmente tu, hai scavato dentro me e l'amicizia c'è. Io, che ho bisogno di raccontare la necessità di vivere rimane in me, e sono ormai convinto da molte lune dell'inutilità irreversibile del tempo. Mi sveglia alle 9:06 decisamente tu, e non si ha il tempo di vedere la mamma e si è gelati, e i minuti di incorrersi senza convivenza. Essenzialmente tu e la notte confidenzialmente. Essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. E vado dal barone ma non gioco a dama, e bevo birra chiara in lattina. Me ne frego e non penso a te. Avrei bisogno sempre di un passaggio, ma conosco le coincidenze del 60 notturno. Sempre per venir da te. forse non essenzialmente tu, e la notte confidenzialmente blu cercare l'anima.
Allora, 11:50 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre venerdì 28 di luglio 2023, sempre in diretta, ma dalla nostra città ci trasferiamo di nuovo al sud, ancora una volta per campeggi e iniziative di lotta. Nel corso della mattinata abbiamo parlato del Climate Camp di Ostuni, che parte la prossima settimana, martedì prossimo. Adesso siamo invece in collegamento con Gino dallo Stretto di Messina per raccontare un'altra iniziativa, un campeggio, questo un pochino più in là nel tempo, ma non troppo. Si parte l'11 agosto per una 3 giorni contro il ponte di Messina e non solo. Allora,